Si potrebbe pensare di offrire al detenuto che ha subito un trattamento inumano, in alternativa al ristoro economico, una forma di riparazione che consista in una congrua riduzione della pena detentiva, eventualmente ancora da scontare. Questa è la proposta del professor Glauco Giostra, attualmente membro laico del centro-sinistra al Consiglio Superiore della Magistratura, ordinario di procedura penale nell'Università La Sapienza di Roma e anche presidente della commissione ministeriale in tema di riforma dell'ordinamento penitenziario e delle misure alternative alla detenzione che abbiamo in linea. Buonasera professor Giostra. Ora io ho letto un breve passaggio in realtà di un suo intervento molto interessante di qualche giorno fa sul Sole 24 Ore, appunto a proposito di un possibile sconto di pena per i detenuti che hanno fatto ricorso alla CEDU, che ormai sono vicini a quota 4.000, e lei appunto propone invece di un indennizzo economico una sorta appunto di sconto, un ristoro economico, diciamo così.
Economico.
Sì, allora io le chiederei di illustrarci in maniera più approfondita da cosa parte questa sua considerazione, questa sua proposta, un po' l'iter a cui è giunto, da cui è partito e a cui è giunto per fare questa proposta, e se ci sono novità rispetto all'articolo, era del 21 gennaio scorso. Allora, prego.
Senz'altro. Grazie. Dunque, una brevissima premessa per i fortunati non addetti ai lavori. Noi ci troviamo in una situazione non certamente esaltante di condannati dalla Corte Europea, come è piuttosto noto, famosa, famigerata per noi, sentenza Torreggiani, che ci ha condannato per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea, cioè è l'articolo che vieta la tortura o comunque i trattamenti inumani o degradanti nei confronti dei reclusi. La Corte ci ha detto sostanzialmente tre cose: dovete risolvere questo endemico problema del sovraffollamento, dovete prevedere, perché non è previsto, non riteniamo adeguati gli strumenti attuali, una migliore possibilità per far cessare subito la violazione del diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti, dice, quindi uno strumento che sia efficace, perché rilevava, secondo me giustamente, che la magistratura di sorveglianza non era in grado di vincolare con i suoi provvedimenti l'amministrazione nel nostro sistema, e poi dovete prevedere, questo ci avvicina al nostro argomento, uno strumento compensativo,
sì,
cioè qualcosa che sia in grado di riparare, per quello che si può ovviamente, indennizzare le persone incarcerate, dice la Corte Europea, in condizioni lesive della loro dignità, in modo da far loro ottenere, e questa è un'espressione che mi sembra, che adesso ripeto testualmente perché mi sembra lasciare spazio anche a una certa fantasia legislativa, una qualsiasi forma di riparazione per la violazione subita. Ora, come lei ricordava correttamente, perché invece girano cifre molto diverse e ahimè illusoriamente più basse, ma i ricorsi pendenti presso la Corte ormai si avvicinano ai 4.000, sono 4.000 ricorsi pendenti, e la Corte, nel condannarci così severamente, ha anche detto: io sospendo per un anno l'esame e la soluzione e la risposta a questi ricorsi.
Questo nel gennaio 2013, quando fu pubblicata la sentenza.
2013, poi noi, con un piccolo espediente per guadagnare tempo, abbiamo fatto ricorso in modo che non diventasse definitiva questa pronuncia, in sostanza.
Ma il ricorso fu respinto, quindi.
Respinto, e al 28 maggio, se non ricordo male, del 2014, noi dovremmo. Siamo chiamati a reiterazione.
Cade l'ultimatum della CEDU.
Cadrebbe,
diciamo,
l'ultimatum, dico, condizionale, perché poi le cose politiche, perché anche in questo tipo di giurisprudenza e entra una valutazione di opportunità politica, potrebbe andare diversamente, ma questo non ci deve far illudere, cioè nel senso che se dovesse la Corte ravvisare uno sforzo davvero significativo potrebbe anche concedere, così si dice negli ambienti, qualche proroga. Però io non confiderei su questo, anche perché sarebbe molto umiliante, anche perché poi inizia la presidenza italiana
certo,
del semestre europeo e quindi sarebbe bene andare almeno con le carte in regola, sia pure dopo la prova d'appello,
non c'è
diciamo.
Dubbio
e la Corte nel bacchettarci così severamente ci dà però questa opportunità e dice: io sospendo tutti i ricorsi e mi riservo di dichiarare irricevibili quelli che sono pendenti qualora sia offerta, introdotta nell'ordinamento una possibilità di far valere i diritti ai detenuti che sono i ricorrenti, perché come lei sa la Corte dichiara inammissibili i ricorsi quando l'interessato ha già un rimedio interno nazionale.
Mm-mm.
Questa volta
sì,
l'ha accolta i ricorrenti Torreggiani ed altri, perché ha detto i rimedi interni non ci sono, però è come se ci dicesse: se li introducete entro l'anno, poi perlomeno li gestite voi questi ricorsi. Adesso semplifico molto, ma il messaggio è questo. Ora, lei ricordava molto opportunamente che il rimedio, come dire, normale, standard, quello più scontato, anche il più prosaico, è un po' quello dell'indennizzo pecuniario. A seconda della durata della pena sofferta in quelle condizioni, il detenuto, come è avvenuto con Torreggiani ed altri, ha diritto a un indennizzo che il giudice ritiene congruo.
Mm-hmm.
La mia idea era un po' questa, cioè di introdurre una forma di riparazione che consista in una congrua riparazione della pena detentiva, qui bisogna essere precisi, ancora da scontare, perché è ovvio che se il detenuto ha scontato tutta la pena non c'è altro indennizzo
certo.
da offrirgli che quello pecuniario oppure altre cose che adesso non mi vengono in mente, non certo la riduzione di pena, né si può pensare a un abbuono per il futuro, perché
certo.
abbastanza criminoso. La cosa mi sembra abbastanza interessante da più punti di vista e con qualche chance di successo, perché la Corte europea, in un altro caso analogo al nostro di sovraffollamento carcerario, perché ce la battiamo con la Russia quando si ha situazioni censurabili.
Sì, infatti siamo proprio secondi alla Russia dall'ultimo rapporto annuale della Corte, poi magari ne parliamo dopo di questo.
Sì. Sì, i nostri punti deboli sono il sovraffollamento carcerario e la lunghezza
e la lentezza,
dei processi civili e penali. E nel pronunciarsi anche qui nel senso di accogliere il ricorso dei detenuti che avevano subito questo trattamento, sentenza si chiama Ananiev contro Russia, ma comunque non è rilevante, è del 2012, piuttosto recente, la Corte europea, e nella sentenza Torreggiani richiama proprio questa pronuncia significativamente, aveva detto alla Russia in quel caso: ma vedi tu anche qui una qualsiasi forma di indennizzo, so che state pensando anche a una riduzione di pena, la Corte ha già avallato questa forma di compensazione, anche se non con riferimento al trattamento inumano e degradante per sovraffollamento carcerario o altre cause, ma con riguardo, facevamo cenno poc'anzi, all'eccessiva durata dei processi. Cioè ha detto: quando una persona subisce un processo dall'eccessiva durata è possibile indennizzarlo anche con una riduzione di pena se quel processo si è concluso con una condanna.
Quindi come rimedio compensativo.
Compensativo. E questo rimedio è già, non è molto nota la cosa, ma è già stato adottato da alcuni ordinamenti. Ad esempio in Germania, se un processo dura troppo, poniamo che duri 8 anni come da noi e doveva durare 5, per quei 3 anni di gratuito surplus di afflittività, perché un processo comunque, sempre meno che il carcere in quelle condizioni, ma anche un processo ha il suo carico di afflittività per l'imputato, qualora veniva condannato, per quei 3 anni ha diritto attualmente a una riduzione di pena non pari ai 3 anni, ma in proporzione. E quindi la Corte sembra in questo modo dire pensateci, fatemi sapere come volete strutturarla e come opererebbe, però potrebbe essere una strada praticabile.
Anche, ora, sì, prego, prego.
Scusi, volevo poi essere... No, dicevo, l'entità della riduzione ovviamente è una scelta eminentemente politica. Certo che si potrebbe prevedere una sorta di specularità tra, e questo è un tema molto caldo in questi giorni perché è un istituto che è contenuto nel decreto legge carceri, per capirci, che è attualmente in conversione alla Camera dei Deputati, sì, cioè la liberazione anticipata, è stato introdotto, se poi lei crede ne possiamo parlare,
certo,
la liberazione anticipata speciale,
sì,
proprio per fronteggiare l'emergenza, pur con qualche opinabilità secondo me, ma comunque questo è l'istituto, cioè quando, che ha anche la sua versione ordinaria, che per chi non è proprio addentro a queste cose, consiste sostanzialmente in una riduzione di pena per i meriti del detenuto, per una condotta partecipa all'opera di rieducazione, mancanza di sanzioni disciplinari, eccetera. Dicevo una specularità perché si potrebbe immaginare una sorta di parallelismo, cioè quando la pena si riduce quando è particolarmente meritevole il detenuto o è demeritevole lo Stato.
Certo.
Nel senso, mi fa scontare la pena in una situazione indegna, indignitosa, incivile, allora mi la deve ridurre, che se ci pensiamo corrisponde anche a un criterio di giustizia, perché se io devo scontare, poniamo, 5 anni di reclusione e 3 di sconto in una situazione che ha un surplus di afflittività che non poteva essere previsto e non era contenuto nella sanzione a cui ero stato condannato, beh, allora se l'affettività complessiva di 5 anni eseguiti in una cella normale ha un valore X, se io l'ho quasi tutto subito questa affettività in 3 anni di inumano trattamento, è bene che mi si riduca congruamente anche la pena, perché io possa subire ciò che avevo meritato di subire e non qualcosa in più.
Certo, certo.
Questa è la logica sotto un profilo anche.
Sì.
Poi, e chiudo, così forse non le ho consentito di farmi domande, su questo punto,
certo.
Perché i vantaggi per noi sono notevoli e mi spiace dover far ricorso, ma di questi tempi è il tasto più sensibile anche al vantaggio di tipo economico.
E come
perché,
no, certo.
Solo per i casi Torregiani ed altri l'Italia è stata condannata a pagare 100.000 euro.
100.000 euro mi pare era per 7 detenuti l'anno
scorso. Sette detenuti, con misure diverse ma non molto difformi l'uno dall'altro, sì, vedo che a differenza di altri è molto ben informata. E 100.000 per 7 detenuti, qui sono 4.000 ricorsi, quindi sono
presto fatto.
E questo sotto il profilo economico. Poi c'è un altro profilo, come dire, indiretto, nel senso che se dovessimo adottare questo sistema, a differenza di quello economico, qui curiamo anche la patologia, perché se facciamo uscire prima queste persone che hanno subito questo carcere, anche decongestioniamo il carcere, che è uno dei nostri problemi.
Certo.
Mentre se lo indennizziamo economicamente, quello sarà un po' meno povero, un po' più ricco, ma la pena la espia tutta in carcere.
Sì, 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 è chiaro. Cioè, quindi, anche perché poi la CEDU invita l'Italia a, come dire, munirsi di misure strutturali per risolvere la situazione.
Sì, questo è l'invito pressante. E lei intende bene come questo strumento, se sarà tanto più efficace questo della riduzione di pena, tanto prima sarà introdotto perlomeno rispetto ai ricorsi pendenti, perché la situazione chiaramente è questa, quei reclusi che hanno fatto ricorso, alcuni o molti, io non ho ovviamente i numeri precisi, stanno ancora espiando la pena,
sì,
ma se ne termino l'espiazione, l'unico indennizzo, come abbiamo detto, può essere quello economico,
certo.
Prima interveniamo e prima consentiamo invece questa forma alternativa poi si possono fare
sì,
conguagli
per non parlare poi dei potenziali molti altri ricorsi futuri, perché
certo,
no?
E poi quello andrebbe al regime il ministro Cancellieri a novembre del 2013 in un documento che si chiama Action Plan del 27/11/2013, quando è andata a una prima, come dire, resa dei conti interlocutori con l'Europa, dicendo noi stiamo facendo qualcosa, tra le ipotesi di intervento che si riprometteva di appunto attuare, c'era proprio questo del rimedio compensativo, non aveva precisato le percentuali dello sconto, diciamo così, però aveva detto testualmente si prevederà la possibilità di una riduzione della pena ancora da espiare in misura percentuale rapportata al periodo in cui hanno subito una restrizione carceraria. In condizioni inadeguate, dice eufemisticamente il ministro, ma noi sappiamo che tutto qui. Quindi c'è qualche speranza, anche se lei mi faceva la domanda, c'è qualcosa a livello parlamentare, che io sappia si è fatto un tentativo che poi è abortito, perché poi tutto avviene in una, come dire, una temperie culturale che mi sembra la meno adeguata alla gravità della situazione.
Sì, decisamente.
Proprio la meno adeguata. Perché tutto si può criticare, io anche rispetto a questo decreto in conversione, per alcuni aspetti sono critici, ma bisogna secondo me fare critiche costruttive e non, anche perché è sicuramente un primo importante passo avanti.
E quindi di fatto questa proposta al momento non si è, questa sua proposta di un eventuale sconto di pena non si è concretizzata ancora?
Ancora no, che io sappia.
Per esempio
potrebbe
essere inserito nel decreto legge sulle carceri?
Sì, perché poi questa è una tipica misura da decreto legge, cioè se non c'è in questo
appunto,
caso la
anche perché la scadenza del 28 maggio della CEDU ormai è vicinissima,
quindi
mancano poco meno di 4 mesi, insomma.
Sì, appunto, mi sembrerebbe, però ripeto, forse qualcuno non si rende conto della situazione umiliante e gravissima in cui ci troviamo, o fa finta di non rendersi conto, perché sennò non sarebbe questo il clima politico intorno a queste proposte.
Eppure ecco, ci sono stati interventi autorevoli dal Presidente della Repubblica Napolitano col suo messaggio alle Camere, lo stesso Ministro della Giustizia che lo ha detto più e più volte che a suo avviso sarebbe l'unica strada, addirittura il Ministro appunto parla di un provvedimento di clemenza straordinario per uscire dalla situazione di emergenza. C'è stato anche il primo presidente della Corte di Cassazione Santa Croce nel discorso inaugurale, ha detto che l'unica strada per uscire dall'emergenza è l'indulto. Poi naturalmente qui siamo a Radio Radicale, quindi ovviamente come non parlare dell'iniziativa radicale di Marco Pannella, dei radicali tutti, che peraltro non da adesso ma da anni denunciano questa situazione. I radicali chiedono un provvedimento di amnistia, peraltro come primo passo per una riforma poi strutturale della giustizia, perché poi insomma quella è la posizione: non si può andare a fare una riforma della giustizia se non si risolve prima l'emergenza carceraria.
Guardi, se posso intervenire su questo punto, anche se qui ha una valenza più politica che non tecnica, però io ho avuto il piacere anche di partecipare a un vostro convegno organizzato a Chianciano, dove ci confrontavano opinioni riguardo, no? E quindi mi sono anche espresso e ribadisco adesso e preciso meglio, se del caso, in ordine a questo profilo il mio pensiero, per quel che conta, che non è perfettamente collimante con la posizione dei radicali, ma è molto prossimo, anzi attualmente diventa collimante. Adesso cerco di dire in due parole perché io avevo qualche resistenza alla successione cronologica degli interventi, cioè subito amnistia e indulto, poi provvedimenti strutturali. Come ho cercato di dire anche a Chianciano, io credo che quel poi provvedimenti strutturali si scriva poi ma si legga mai, cioè conoscendo la politica italiana e l'irresponsabilità e anche una certa dose di demagogia, se consentissimo a qualcuno di in qualche modo sgravare la coscienza per questa situazione veramente indignitosa con un provvedimento a taglio lineare fuori 3.000, fuori 5.000, fuori 15.000 come sarebbe necessario, da 15 a 20.000, io credo che poi le riforme strutturali non si farebbero mai. Allora ho detto lì, diamoci qualche settimana, perché sapevo, lavorando anche nella commissione ministeriale, che c'era un proposito piuttosto determinato da parte dell'autorità politica, il ministro su questo è molto impegnato e infatti ha dato seguito, per intervenire in due tempi, uno con un decreto legge nella prima fase e poi anche, spero che questo, anche da questo punto di vista, la strategia di intervento abbia seguito con un disegno di legge delega che possa intervenire nel breve medio termine. Questo perché? Perché la situazione dal mio punto di vista era talmente insostenibile che adesso può suonare brutale, ma direi andava sfruttata fra virgolette per cercare di introdurre quello che anche la Corte Europea ci chiede, cioè riforme strutturali, perché la mia paura era, come ho già detto e come le ripeto, che si provvedesse solo. A questo punto qualcosa si è fatto e anche qualcosa di consistente.
No, certo, bisogna dare atto anche al Ministro Cancellieri, appunto, di una volontà in questo senso, sicuramente.
Questo sì, e poi lei stessa dice adesso ci vuole però anche, o comunque è favorevole, ancorché aspetti al Parlamento pronunciarsi. Io a questo punto, se è probabile che questi provvedimenti all'esame, questo decreto legge in fase di conversione, non sia sufficiente per riportare il nostro sistema carcerario a livelli di accettabilità per maggio, ma poi il problema non dovrebbe essere
per evitare
maggio,
altre condanne future.
Evitare altre condanne che sarebbe, ma poi lo dovremmo fare per una questione di etica civile, non è questione
di
se
dignità,
anche la Corte
certo.
ci dicesse avete altri tre anni, noi dovremmo intervenire subito, perché veramente non è accettabile. Ora adesso si potrebbe anche, io temo che non ci siano i presupposti politici, i numeri, perché la maggioranza deve essere qualificata, intervenire con l'indulto dell'amnistia, che potrebbe agevolare questa prima fase di andata a regime, perché è possibile, guardi, io ho avuto la fortuna di coordinare anche una commissione mista presso il Consiglio Superiore.
Come no, l'abbiamo seguita attentamente da Radio Radicale, la commissione mista tra magistrati del CSM, del Ministero della Giustizia e magistrati di sorveglianza.
Questo meticciato di idee e di sensibilità è particolarmente utile.
Sì, e poi ha prodotto
una
relazione, infatti.
Sì, io so che Radicali seguono con molta attenzione, forse sono gli unici che lo seguono questo problema con idealità sincere, quindi abbiamo sentito il sostegno.
Gli unici anche a seguire i lavori del CSM, registrarli e mandarli in onda, senz'altro.
Sempre. Questo davvero va dato atto. E in quella sede, in quel lavoro, non volevo adesso fare della pubblicità retrospettiva, lo dicevo solo in termini anche di prognosi quantitativa degli interventi che si stanno predisponendo. Abbiamo cercato di quantificare l'incidenza delle proposte di riforma normativa che andavamo a formulare per renderci conto se potevano essere sufficienti o no. Questo lo dico anche perché c'è una non so quanto inconsapevole, io temo che sia invece strumentale, allarmismo di alcune forze politiche o di alcuni opinion leaders che dicono escono adesso criminali, mafiosi, eccetera. Io voglio invece precisare che facemmo questo calcolo sulla base di riforme che non già prevedevano rimessioni incondizionate in libertà, ma semplicemente la restituzione, il ripristino della legalità costituzionale.
Appunto,
faccio solo un esempio per non tediare. Noi in tanti anni di leggi securitarie, perché in Italia andiamo avanti così affollate.
Ne abbiamo avute diverse.
Diverse, sì, perché anche gli ascoltatori ricorderanno come sembra che da noi la criminalità vada a mode pure, no? C'è il periodo dei sequestri di persone, poi c'è il periodo delle violenze di genere, poi ci sono incidenti stradali, eccetera. Allora ogni volta, non sapendo far di meglio il nostro legislatore, solo metter mano alla fondina legislativa e dire va bene, sparo qualche diminuzione di garanzia, aumento di sanzioni e risolvi il problema, o perlomeno do a vedere che
sì, è quello che avviene puntualmente ogni emergenza puntualmente. O pseudo tale.
Tutto il nostro lavoro non era altro che una bonifica del nostro sistema a meccanismi del tipo: la misura alternativa X non è concedibile per coloro che hanno che sono stati condannati per i reati, e lì ci si aggiunge a seconda delle varie mode o allarmi del momento, ogni tanto a mo' di grappolo, no? Ogni tanto cioè, ci mettiamo anche l'incendio boschivo, poi ci mettiamo anche l'infrazione alle leggi antinfortunistiche sul lavoro, eccetera, eccetera. E scattavano questi automatismi, ci sono ancora, molti sono stati già tolti recependo alcune nostre indicazioni. Bene, soltanto togliendo questi automatismi, che non significa all'inverso però che queste persone vengono messe in libertà, questo vorrei che fosse chiaro, significa soltanto che il magistrato può di volta in volta valutare se il singolo detenuto merita di essere restituito, magari gradualmente, alla libertà.
Certo.
Tutto qui, perché se invece noi prevediamo delle preclusioni assolute, magari sarà pur vero che alcune tipologie di reati sono particolarmente gravi, eccetera, ma noi non possiamo non mettere in conto che su 100 condannati per quel reato, almeno 10, almeno 15 meriterebbero di star fuori. E noi lo impediamo, anche se la prognosi sarebbe favorevolissima. Bene, solo togliendo questi automatismi e impedendo ingressi in carcere a persone che avrebbero diritto alle misure alternative, abbiamo previsto un meccanismo per cui si sospende l'esecuzione in attesa di sapere se merita la misura alternativa, eravamo in grado di, avevamo previsto con l'aiuto del TAP, una riduzione dei flussi in entrata e un flusso in uscita che consentiva di recuperare dai 15 ai 20 mila posti, diciamo.
Sì, me lo ricordo.
Quindi non è che sia niente di rivoluzionario, basterebbe al regime. Oggi però non ci possiamo consentire forse più di attendere, e allora qualcosa potrebbe essere fatto.
Senta, ma
aiutare.
È un po' in parte quello che succede per esempio con quest'ultimo appunto provvedimento del ministro Cancellieri, il cosiddetto svuota carceri, che fa dire a molti che è un provvedimento che favorisce delinquenti peggiori, a cominciare dai mafiosi, sta mandando in tilt i tribunali di sorveglianza, e che con lo svuota carcere qualcuno dice, ma anche i magistrati, ma insomma, che lo Stato si è arreso.
No, guardi, queste sono veramente, cioè c'è un modo in Italia di affrontare le questioni che è tra l'incompetente e il demagogico.
Ci aiuti a fare chiarezza su questo punto, perché è importante, poi perché così poi si lanciano degli allarmi ovviamente, no? Incontrollabili.
Sì, è perché il problema è anche questo, guardi, è un problema, non è solo di numeri, è un problema culturale.
Certo,
è inutile che noi svuotiamo le carceri con razionalità e giustizia, se altri sono sempre pronti a riempirle con l'emotività e la paura, perché questo è il problema. Perché alcuni politici, per fortuna solo alcuni, ma insomma, sembrano capaci soltanto di, come dire, cavalcare, di governare l'insicurezza, perché l'insicurezza sociale è fonte di è un grande procacciatore di consensi,
sì,
no?
Senz'altro.
La gente ha paura e tu dici allora presto pugno di ferro contro, che poi significa non più pulizia, più mezzi, più riforme sociali del lavoro, eccetera, ma significa soltanto alzare un po' le pene e prevedere qualche automatismo di quelli di cui abbiamo parlato prima. Ecco, se questo è l'approccio, possiamo risolvere adesso tra 4-5 mesi per superare l'esamino davanti alla Corte Europea, e non ci credo comunque, ma poi saremo sempre…
E non basterebbe.
No, perché guardi, questa cosa della più carcere è uguale a più sicurezza, è quasi il contrario, vero? Forse chi ascolta dovrebbe sapere che la percentuale di reati che vengono effettivamente che viene effettivamente perseguita e punita, ma questo non da noi, in tutto il mondo con piccoli scarti, è nell'ordine del 2-3% dei reati commessi. Quindi non è che incide il trattamento che puoi riservare alla singola tipologia di reato, cioè il tasso di criminalità è purtroppo abbastanza inattaccabile da questi provvedimenti. Però nello specifico, per rispondere ai tanti
detrattori,
commentatori, sì. Ecco, ma guardi, questo è un provvedimento, lì devo dire anche i giornalisti, per semplificare, a volte favoriscono queste letture, perché già chiamarlo svuota carceri, no?
Certo,
ci mettono tutti fuori,
è chiaro.
Criminalità.
Sì.
E va bene, questo è semplicemente un provvedimento che per una ripeto, alcuni aspetti a me non convincono, ma una parte, tra l'altro recependo anche i lavori della commissione ministeriale, da seguito
la commissione da lei presieduta,
sì, quella per le misure alternative dell'ordinamento penitenziario, da seguito ai più che suggerimenti, direi quasi prescrizioni della Corte europea, dicendo prevedo dei meccanismi per cui qualsiasi detenuto può andare davanti a un giudice, si è giurisdizionalizzato questo procedimento, va davanti al giudice, al magistrato di sorveglianza, se ha leso un suo diritto fondamentale, e quale più fondamentale diritto che quello di essere trattato umanamente, in modo che si interrompa questa situazione, e poi anche con lo stesso meccanismo può chiedere anche un indennizzo. È un meccanismo, inutile entrare nei dettagli, ma è interessante perché per la prima volta è vincolante il provvedimento del magistrato sull'amministrazione penitenziaria, per contrapasso, per giusto a compensazione, l'amministrazione penitenziaria può partecipare al procedimento, cioè c'è un contraddittorio dopo che il giudice di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza si pronuncia e può anche pretendere l'ottemperanza a quel provvedimento. Poi ha previsto altri meccanismi, tra cui quello più discusso e che avrebbe fatto tanto gridare al pericolo, è la cosiddetta liberazione anticipata
sì.
A cui abbiamo fatto un fugacissimo cenno
sì,
all'inizio,
quella che da 45 passa a 75 giorni,
esattamente. 45 è l'abbuono, per esprimersi un po' grossolanamente,
che peraltro esisteva già, c'era già,
che c'è già e che resterà, diciamo così,
sì.
Il meccanismo previsto eccezionalmente consiste in questo, no, così ognuno può misurare anche, perché altrimenti non è dentro di queste cose, può veramente,
certo.
Anche perché sono voci purtroppo
autorevoli, si rischia di cadere nell'equivoco,
sì,
in buona fede,
sarebbe una cosa che viene a stravolgere. Dunque si prevede semplicemente che per un arco temporale limitato, e questo semmai per me è una fonte di perplessità, e poi se c'è tempo lo dico, ma intanto è limitato, si deve sapere che questa cosa, cioè dal gennaio 2010 al 2015, per 5 anni, si prevede questo incremento di abbuono da 45, come ricordava lei, a 75 giorni a semestre, in sostanza un mese di più di sconto di pena per ogni semestre di buona condotta, diciamo così, semplificando. Ora, e per i detenuti più pericolosi si prevede un meccanismo, un controllo aggiuntivo che adesso dirò, ma quello che può, come funziona questo meccanismo? Dice la norma, dal gennaio 2010, chi è stato meritevole di riduzione di pena, quindi l'ha già ottenuta, quindi in tempi non sospetti, ha meritato la riduzione di pena che comporterà una liberazione anticipata rispetto al fine pena previsto, di 45 giorni per ogni semestre. Quindi primo semestre del 2010, se il detenuto è stato partecipe all'opera rieducativa, avrà avuto 45 giorni di pena da sottrarre al periodo restante, e così l'altro semestre, eccetera. Questo detenuto oggi, grazie a questa norma, avrebbe 30 giorni in più di detrazione. Ora, quindi, dal 2010 al 2013 compreso, sono 3 anni, quindi sono 6 semestri, quindi sono 4 anni, perché sì, 2010 sì, compresi sono 4, mm-hmm, 4 anni, quindi sono 8 semestri, quindi sono 8 mesi. Quindi questo grande allarme sarebbe che questi pericolosissimi criminali, se liberati con 8 mesi di ritardo, non commetterebbero reati, ma siccome li liberiamo con 8 mesi d'anticipo, allora dobbiamo farci carico di una situazione insostenibile. Le dicevo tra l'altro che per i reati più gravi, tra cui quelli legati alla criminalità mafiosa eccetera, è previsto che non basti una normale partecipazione alla rieducazione, ma il magistrato di sorveglianza deve assicurarsi che ci sia un quid pluris che garantisca una prognosi favorevole, adesso semplifico sì, molto, quindi, sì, sì, quindi si rimette anche questo caso all'apprezzamento caso per caso. Questo è tutto. Poi avremo 2 anni davanti in cui fino al 2015 si può vedere, di volta in volta il magistrato valuterà se il detenuto ha meritato questa riduzione di pena, che fino al 2015 è di 75 giorni e poi dovrebbe tornare a essere a 45.
Dopodiché, voglio dire, la considerazione banale ma che poi si pone è: allarme o non allarme, questo è uno dei mezzi, diciamo così, per poi far cessare almeno in parte l'emergenza carceraria, perché appunto il decreto sulle carceri poi ha quel fine, no? Di ridurre almeno in parte almeno la popolazione parte detenuta,
sì, abbassare la tensione.
E quindi poi appunto,
perché guardi, il sovraffollamento non è solo questione di un problema già gravissimo, no? Di insostenibilità civile di una situazione del genere, è causa di ulteriori problemi. Ad esempio, cioè, in questi giorni è uscito un rapporto della medicina del carcere, dei medici e della sanità penitenziaria, che dicono che l'80% dei detenuti è ammalato. L'80% almeno una malattia, e il sovraffollamento per alcune di queste malattie è causa, per esempio, di disturbi psichici, e per altre è aggravante. Ad esempio l'epatite C si è diffusa in maniera, quindi, cioè, non rendersi conto che il problema è davvero drammatico ed è davvero umiliante per un paese civile, veramente non fa onore ai tanti.
Infatti, ecco, professor Giostra, parlavamo appunto di autorevoli interventi, Napolitano, il ministro Cancellieri, le richieste continue dei radicali su amnistia, indulto, riforma della giustizia, anche le iniziative, vanno ricordate le iniziative non violente di Marco Pannella per ottenere appunto su questo qualcosa. E c'è anche un intervento importante, che è quello della Corte Costituzionale, che ha detto in sostanza la stessa cosa, che la situazione carceraria non può protrarsi ulteriormente.
Sì, la sentenza numero 279 dell'anno scorso,
del 2013,
recente, perché ha dei giudici di sorveglianza che avevano sollevato un problema di costituzionalità di una norma che adesso non interessa.
Sì, quella sul differimento della pena. Sì, sì,
esatto,
sì,
sul differimento della pena. Diceva: è incostituzionale questa norma in cui, nella parte in cui non mi consente di sospendere l'esecuzione della pena quando debbo farla eseguire in condizioni inumane.
Che la Corte, diciamo per inciso, non ha accolto, però poi ha appunto scritto nella sentenza, nella motivazione della sentenza, che la situazione non si può tollerare, ventilando
tollerare,
anche in caso di inerzia legislativa dei rimedi drastici.
Sì, sì. È proprio così come sta ricostruendo, cioè tecnicamente la sentenza è stata una dichiarazione di inammissibilità della questione, ma non perché la Corte non abbia ravvisato la fondatezza della ricostruzione dei giudici rimettenti. Il problema, cioè, il vulnus alla legalità costituzionale che vuole e che nessuno può essere sottoposto a un trattamento contrario al senso d'umanità e che vuole la finalità rieducativa della pena, eccetera, altri principi, è riscontrato questa violazione. Dice semplicemente, in un provvedimento molto articolato, Non c'è solo il differimento della pena, che sarebbe una soluzione, ma darebbe luogo anche a diversi problemi, perché poi quali differire? Ci possono essere pene molto gravi, poi ci sono alcuni dentro che stanno subendo quel trattamento e non hanno ancora chiesto magari il differimento della pena e si trovano comunque a subire un trattamento inumano, allora si creano problemi. Le misure, per esempio, cautelari, carcerarie, non potrebbero essere differite perché lì c'è un pericolum in mora, insomma, ci sono molti problemi. Dice, li deve risolvere il legislatore perché le soluzioni sono tante, ma conclude con un monito che è anche abbastanza anomalo per una pronuncia della Corte, dovrebbe far riflettere sulla eccezionalità del momento e della situazione, perché dice testualmente, ce l'ho qui, questa Corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia.
Ecco.
Ora, che deve dire di più? Deve dire,
infatti,
se non risolvete io qualcosa, anche con tante controindicazioni che vi ho fatto presente, eccetera, però dovrò dire, e forse accoglierà una richiesta analoga se venisse riproposta.
Perché e allora questo poi ci fa dire che rispetto ai detrattori dei vari provvedimenti in tema di carcere, delle posizioni, come dire, più retrive, più, diciamo così, più dure, poi anche a chi oppone il fallimento dello Stato, ma il fallimento dello Stato forse è proprio insito nella situazione carceraria.
Esattamente, il fallimento dello Stato è ciò che non riusciamo a risolvere, questa situazione indegna, non porvi rimedio con meccanismi che possono, come potrebbe essere l'indulto e amnistia, sapere di eccezionale, di derogatorio, eccetera, perché bisogna far fronte assolutamente, non solo per l'obbligo giuridico che adesso ci deriva da una, ma per un senso di responsabilità etico-civile, piuttosto in Italia poi come dici, si va un po' per slogan, adesso abbiamo traguardo Torreggiani e comprensibilmente diciamo tiene la scena, ma io non penso che anche avessimo le carte in regola con la Torreggiani, per capirci, cioè con quelle prescrizioni che ho tentato in apertura sinteticamente di rievocare, noi saremmo a posto con un sistema carcerario degno di un paese civile, perché qui non è un problema soltanto quantitativo, questa sorta di penosa geometria della sofferenza, sotto a 3 metri quadri c'è il sovraffollamento insopportabile, sopra non c'è la condanna, non c'è la tortura, non c'è il trattamento inumano e degradante, perché poi bisogna vedere come è organizzata la vita intramuraria, perché
certo,
un conto che in uno spazio di 4 metri quadrati, che sarebbe al di sopra della soglia minima per capirci, uno ci passi le 8 ore del pernottamento come vorrebbe il regolamento, è un conto che ci passi 23 ore o 22.
Infatti.
E questo, devo dire, questo ministro e il DAP stanno facendo molto, non è facile, ci sono abitudini, prassi ormai inveterate per cercare di fare in modo che laddove si possa attenui questo tipo di,
certo,
di sorveglianza ferma e stringente nell'ambito di quel piccolo loculo che è la cella, quindi per vedere una sorveglianza dinamica che segue negli spazi comuni anche il detenuto, lo veda anche agire e relazionarsi agli altri, che è un modo per accompagnare il suo cammino di recupero. E se ho un minuto ancora,
prego,
le voglio dire una cosa, perché su questo c'è un questo va bene, bisogna portare il carcere a livelli di dignità,
dignità
minimale, e quindi un problema di numeri, senz'altro. Direi che abbattere il sovraffollamento è la precondizione, però non è sufficiente.
E certo.
C'è un problema anche però di qualitativo, di come dire, di composizione della popolazione carceraria, cioè non è un problema solo quantitativo, cioè noi abbiamo un sistema penale ingiusto. Questo forse bisogna dirlo, perché È un sistema penale che è molto forte coi deboli e molto debole coi forti.
Ha detto il procuratore generale della Cassazione sia quest'anno che l'anno scorso, carcerocentrico.
Carcerocentrico perché risolve tutto col carcere, ma risolve tutto col carcere nei confronti dei soggetti già deboli, i tossicodipendenti, gli immigrati che già fanno i 2/3 della popolazione, l'una e l'altra tipologia. Noi abbiamo 18.000 circa, secondo alcuni 14.000 detenuti in più, no? Sa quanti sono i detenuti per reati societari? Uno dice 3.000, no, 300, no, 30, no, 3. Sono 3. Corruzione sono 11, per concussione 21, qualcosa quindi c'è che
diciamo
non
che le due leggi che poi hanno la responsabilità, diciamo così, di produrre carcere sono la Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi. La ex Cirielli
comunemente riconosciuto. E allora, nell'ottica anche cara ai radicali, l'indulto e l'amnistia dovrebbe, sia per essere più efficace sia per essere più giusto, essere mirato, cioè come abbiamo messo in carcere solo certe tipologie di reati e soprattutto certi, dobbiamo venire incontro a queste tipologie di provvedimenti, sia perché si incide più sui numeri, se si tocca, non so, tossicodipendenti o immigrati, con l'indulto all'amnistia, per i reati magari meno gravi che li riguarda, certamente avremo un maggior deflusso, ma poi è una questione di giustizia, siamo stati carcerocentrici per loro, dobbiamo essere liberocentrici per loro, per ristabilire un minimo di giustizia sostanziale.
Va bene, professor Giostra, io la ringrazio molto. Naturalmente in tutto questo è slittato, è a data purtroppo da destinarsi, nel momento in cui registriamo ancora non è stata fissata la data del dibattito che si doveva tenere il 29 gennaio alla Camera, proprio sul messaggio del presidente Napolitano sulla situazione carceraria e sulla giustizia. Sarebbe stata un'occasione davvero importante, però appunto poi per i noti problemi sopravvenuti in Parlamento il dibattito è slittato e non è ancora
stato fissato,
speriamo che venga fatto quanto prima.
Ecco, questo è un preoccupante segnale, perché almeno dibattiamoli.
Anche perché il messaggio è dell'8 ottobre. Quindi, insomma, no? Questa poi a testimonianza dell'inerzia parlamentare.
Anche perché bisognerebbe dire ai critici, va bene, è tutto sbagliato, questo, mettiamo fuori i criminali con questi provvedimenti, non va bene l'indulto, non va bene l'amnistia, non va bene il decreto cosiddetto svuota carci, ma con una Corte europea che ci condanna e una Corte costituzionale che dice se non provvedete subito interverrò magari anche molto duramente. Che propongono?
Che cosa si fa?
Chi si oppone a tutto? Ha l'onere di indicare alternative, perché altrimenti veramente c'è da pensare che questo atteggiamento da un presepio non mi piace, qualunque sia la soluzione.
Infatti. E allora mi fa piacere concludere con le sue parole nell'articolo che poi ha dato spunto a questa intervista, il suo articolo sul Sole 24 Ore, laddove dice che restituire dignità alle persone detenute significa restituirla anche a noi stessi, che poi è importante ed è davvero così. E su questo poi, ecco, ancora una volta cito Marco Pannella quando dice che l'Italia, a questo punto il nostro paese, ha l'obbligo di intervenire, non è più un dovere ma un obbligo. Insomma, la dignità per questo Stato e per tutti i cittadini.
Stiamo perdendo un po' anche noi se tolleriamo una situazione del genere, perché è come una flagranza, perché è un trattamento inumano, non è questione di avere proibito, no, qualche ricorso, anche per la televisione, i giornali in carcere, il vitto di un certo tipo. Questo è un trattamento umano e degradante. Nell'attualità la polizia normalmente si dice deve intervenire per evitare che i reati siano portati ulteriori conseguenze. E qui non dobbiamo intervenire per evitare che questa situazione sia portata ulteriormente. L'indice di suicidi nostro è altissimo.
Sì, per non parlare, certo, non ne abbiamo parlato, ma anche quello è un dato tremendo, no? I suicidi dei detenuti, ma anche degli agenti della polizia penitenziaria, e questo dovrebbe anche questo, insomma, far riflettere. Insomma, professor Giostra, noi la ringraziamo davvero molto per la sua cortesia. Ovviamente seguiremo con particolare attenzione la sua proposta, se ci saranno degli sviluppi anche nell'ambito della conversione del decreto legge carceri. Seguiremo anche per quanto possibile il lavoro della commissione ministeriale da lei presieduta, quella appunto in tema di riforme dell'ordinamento penitenziario e delle misure alternative alla detenzione, e naturalmente ci risentiremo, insomma, nei prossimi tempi.
La ringraziamo
ancora.
Ringrazio lei e anche chi ha avuto la pazienza.
grazie al professor Glauco Giostra, che è ordinario di procedura penale all'Università di Roma La Sapienza e attualmente, lo ricordiamo, membro laico del centrosinistra al Consiglio Superiore della Magistratura. Grazie ancora e a risentirla.
Buon lavoro, arrivederci, a risentirci.